Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Amore per i poveri e fede e giustizia. Sono questi gli ingredienti della puntata di oggi, che da una parte prenderà in esame la recente esortazione apostolica di Papa Leone XIV e dall'altra propone un incontro con la nuova pastora riformata di St. Moritz nei Grigioni, Marie Ursula Kind, che alle spalle ha una carriera trascorsa nei tribunali internazionali, dove si è occupata dei più efferati crimini di guerra. Buona domenica da Gioele Anni.
Ben ritrovati e ben ritrovati a Chiesa in diretta anche da Luisa Nitti. Partiamo subito con il tuo servizio, Gioele. Tu ti sei chinato sul primo testo magisteriale di Papa Leone XIV, l'esortazione apostolica Dilexit Te, sull'amore verso i poveri. Quali chiavi di lettura dare a questo primo testo che ci arriva da Papa Prevost? Ne hai parlato con il vaticanista Marco Grieco e con la teologa Cristina Parasiliti.
Dilexit Te, esortazione apostolica sull'amore verso i poveri, è stata pubblicata lo scorso 9 ottobre, esattamente 5 mesi e un giorno dopo l'elezione di Papa Leone XIV. Il titolo riprende un versetto dell'Apocalisse e significa «Ti ho amato».
Dilexit Te è il primo documento di Papa Leone XIV e arriva a ottobre, che è un mese simbolico, sia perché ricorre la festa liturgica di San Francesco d'Assisi, il 4 ottobre, ma anche perché è il santo che permette di ricordare Francesco, il predecessore di Leone XIV, e soprattutto quello che è considerato uno dei suoi lasciti più importanti, vale a dire la Laudato Si, l'enciclica sulla cura del creato.
Marco Grieco è un collega giornalista, vaticanista per varie testate, tra cui il quotidiano Domani. A lui e alla teologa Cristina Parasiliti, docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho chiesto di aiutarci a capire quale sia il cuore di questo primo testo di Papa Leone.
C'è sicuramente una forte tematica sociale, ma mi sembra che il cuore sia invece l'amore di Dio. Anzi, Dio che è amore, e questo amore che si manifesta in maniera specifica, in maniera particolare, nell'amore per i poveri.
Dilexit Te è dunque un'esortazione apostolica, un documento che nella gerarchia del Magistero dei Papi si colloca appena al di sotto della lettera enciclica, non tanto per il contenuto quanto per la natura del testo. L'enciclica, infatti, è una riflessione generale su un tema di fede che si propone come un insegnamento, potremmo dire, senza tempo, mentre l'esortazione apostolica vuole affrontare una tematica specifica che il pontefice ritiene particolarmente importante in un determinato momento storico. Un testo di Dilexit Te che era stato già immaginato da Papa Francesco. Fin dal titolo, infatti, si pone in continuità con l'ultima enciclica di Papa Bergoglio, Dilexit Nos, pubblicata nell'ottobre del 2024 e dedicata all'amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo.
Papa Francesco ha inaugurato una formula nuova per i documenti pontifici, cioè ha accoppiato solitamente l'enciclica a un'esortazione apostolica. Nel caso, per esempio, della Laudato Si, l'esortazione apostolica che fa da specchio è la Laudate Deum, che appunto faceva riferimento proprio alla COP che era in corso, e quindi alla vigilia di quell'evento Papa Francesco ha ricordato ai capi degli stati di ritornare all'essenza di quella che poi lui ha chiamato ecologia integrale.
Dal tema generale dell'amore di Gesù, dunque, sviluppato da Francesco in Dilexit Nos, alla riflessione più puntuale sulla carità e l'amore per i poveri della Dilexit Te di Leone. Come considerare il rapporto tra i due papi nella scrittura dei testi? Ancora Marco Grieco, collega vaticanista.
Francesco, già nel suo nome, lo ha detto, ha fatto della povertà una cifra distintiva della pastorale della Chiesa dal 2013 in poi. L'esortazione apostolica di Leone XIV invece ritorna a una dimensione profondamente spirituale. C'è l'impronta degli ordini religiosi che hanno plasmato l'Europa, i benedettini, Bernardo di Chiaravalle, i domenicani. Questo dà l'idea di come, in un certo senso, Papa Leone XIV abbia chiaro che fare la carità non si tratta di filantropia, dice lui, ma si tratta della missione della Chiesa. Con queste parole, in una ampia parte nel cuore della esortazione apostolica, Leone XIV ricorda che la missione sociale della Chiesa non può essere disgiunta dal Vangelo. Chiaramente per Papa Francesco questo era implicito, però è altrettanto vero che i messaggi di Bergoglio erano molto più trasversali rispetto a quelli verticali di Leone XIV, dove la dimensione anche mistica è molto forte.
C'è dunque una continuità di fondo tra i due pontefici, anche se le scelte espressive e l'approccio generale di Papa Leone, che almeno in questo primo testo sembra insistere di più sull'approfondimento dei testi biblici e sulla tradizione della Chiesa, possono segnare una discontinuità rispetto al predecessore Francesco. Secondo Marco Greco, questo stile, se vogliamo più pacato e spirituale, del Papa statunitense ha una conseguenza rilevante nell'immagine che la Chiesa offre di sé al mondo, quando si accosta, come in questo caso, alle tematiche sociali.
Questo libera anche da quello stato d'emergenza della Chiesa che Papa Francesco ha portato dall'inizio alla fine. Francesco parlava di Chiesa come ospedale da campo. L'ospedale da campo ha la funzione di assistere i colpiti in trincea, quindi una metafora molto forte. Leone XIV chiude questo stato d'emergenza della Chiesa e dice: la Chiesa ha questa missione, parlare di Dio, portare Cristo dal Vangelo al mondo, e per farlo deve ritornare alla sua grammatica. La carità è la grammatica principale, la sintassi principale della Chiesa Cattolica, e da qui si parte.
E infine, nell'analisi di Dilexi Te, a partire proprio dal titolo, Marco Grieco ritrova dei riferimenti al maestro spirituale di Papa Leone, che, come noto, appartiene all'ordine degli Agostiniani.
Tra l'altro mi piace anche pensare che Ti ho amato, la traduzione di Dilexi Te, ricorda anche un passo delle Confessioni di Sant'Agostino, no? Quando rinsavito sulla via della fede dice: tardi ti ho amato, sapienza antica è sempre nuova. In un certo senso ha la forma di un gesuita, ma il contenuto di un agostiniano. Questa dimensione comunitaria che Papa Francesco ha inaugurato, anche perché appartenente a un ordine religioso, sicuramente Leone XIV sta continuando a portare avanti.
Queste, insomma, sono le linee guida generali per iniziare a entrare nella lettura di Dilexi Te, esortazione apostolica sull'amore verso i poveri di Papa Leone XIV. Un testo piuttosto agile, in tutto 120 numeri, suddivisi in 5 capitoli: un primo introduttivo, poi 3 sezioni dedicate a indagare il tema rispettivamente nei testi biblici, nella sapienza della Chiesa Cattolica e poi negli anni più recenti, a partire dal Concilio Vaticano II, e in conclusione alcune indicazioni su come la Chiesa sia chiamata ad affrontare oggi quella che è definita come la sfida permanente della povertà. La teologa Cristina Parasiliti.
Papa Leone ripercorre la storia della Chiesa per ricordare come nei diversi momenti della storia c'è stata una risposta adeguata alle diverse povertà che man mano sorgevano, dalle povertà materiali alle povertà educative, a quelle sociali, a quella culturale, dai padri della Chiesa, agli ordini monastici, agli ordini mendicanti, agli educatori, a chi si è dedicato alle opere assistenziali, per arrivare ai movimenti popolari dell'ultimo secolo. Ripercorre questa storia attraverso nomi e cognomi, citando persone che si sono fatte carico di queste situazioni di povertà per soccorrere Cristo in questi poveri.
nomi e cognomi esemplari di chi nella storia ha scelto di amare Dio attraverso i poveri. Papa Leone, nella Dilexite, cita figure conosciutissime come Santa Chiara d'Assisi o Madre Teresa di Calcutta, ma anche persone meno note, come la brasiliana Suor Dulce, o anche personalità legate a temi specifici, come San Scalabrini e Santa Cabrini, sul tema delle migrazioni.
Credo che questa sia la sollecitazione più forte. L'aiuto per i poveri passa attraverso la nostra storia concreta, rispetto alle nuove e antiche povertà che anche oggi vediamo sotto i nostri occhi. Quindi credo che l'invito, mi viene da dire, per questo è un'esortazione apostolica, esorta a dire, ecco, che possiamo essere noi oggi la risposta a queste ingiustizie, a queste cause di povertà, per essere oggi il segno di Dio che è amore e che si vuole manifestare.
C'è un'espressione che ritorna spesso in Dilexite, ovvero l'opzione preferenziale da parte di Dio per i poveri. È una formula centrale nel dibattito della Chiesa cattolica nel corso del XX secolo e sviluppata in particolare nell'ambito della Chiesa del Sud America, a cui in forme diverse appartengono sia Papa Bergoglio, argentino, che Papa Prevost, per 20 anni missionario in Perù. Ho chiesto alla teologa Cristina Parasiliti di aiutarci a comprendere il valore teologico di questa espressione. Nella Bibbia, infatti, ritorna spesso la parola anawim a indicare i poveri devoti a Dio, che ha per loro una sorta di predilezione.
Questa è un'espressione teologica perché descrive il modo di agire di Dio. Quindi non è semplicemente una questione sociologica, ma descrive l'agire di Dio nella storia della salvezza, sia come intervento in aiuto dei poveri, i famosi anawim dell'antico popolo di Israele, ma come attenzione anche, per esempio, nella scelta delle persone chiamate a portare avanti la sua missione. Se pensiamo ai chiamati, da Mosè ad Abramo, profeta Geremia, tutti sono stati caratterizzati anche per la loro inadeguatezza, hanno espresso la loro inadeguatezza di fronte alla chiamata di Dio. Eppure Dio ha scelto loro, ha scelto i piccoli perché si potesse manifestare la sua grandezza. E poi c'è uno stile nell'attenzione per i poveri, che appunto è l'agire di Dio. Andare incontro ai poveri significa uscire da se stessi. E l'azione di Dio nella storia della salvezza, è caratterizzata da questo uscire, da questo rendere partecipi del dono che è Dio stesso, dalla creazione, quindi ci dona la sua vita, ci dona se stesso, nell'incarnazione in maniera più alta. Per questo è un'espressione teologica, perché ci descrive l'agire di Dio.
L'incontro con i poveri, dunque, è come una modalità per conoscere meglio l'essenza di Dio. E poi, soprattutto la parte finale dell'esortazione apostolica Dilexite, affronta il tema delle povertà in relazione ai sistemi di ingiustizia e sfruttamento che causano molte situazioni di indigenza, a livello globale, ma anche nei contesti locali. Papa Leone rivolge un appello soprattutto ai laici perché siano attivi nel tentativo di risolvere le cause strutturali della povertà. Cristina Parasiliti.
Il bello della fede cristiana credo che stia nel fatto che è molto concreta. La vita con Dio non si svolge su un piano astratto, ma si realizza nella vita concreta. Per cui l'appello del Papa è molto appropriato, come dire, quasi naturale che chiami in causa tutti i credenti e in particolare i laici, dice, perché sono quelli che sono più a contatto diretto con queste problematiche. Non solo, ma sono quelli che sono più impegnati, per esempio, nella politica, nella società, quindi hanno proprio l'occasione di poter agire su queste cause strutturali e strutture di ingiustizia, così come vengono definite. Proprio perché viene detto anche in un passaggio, la povertà non è un caso, nella maggior parte dei casi, è il risultato di scelte precise, scelte che dipendono dagli esseri umani, credenti e non. Allora la domanda che ciascuno, diciamo, è chiamato a farsi oggi è: in che modo io posso dare un contributo per portare la luce del Vangelo in quelle situazioni che invece non stanno andando nella direzione di una valorizzazione della dignità umana, di uno sviluppo, quello che viene chiamato appunto lo sviluppo integrale della persona.
Dilexite è dunque un testo che porta in sé alcuni tratti di Papa Francesco, ma che assume anche le caratteristiche di Papa Leone. È un'esortazione apostolica che, oltre ad approfondire il magistero della Chiesa cattolica sul tema della povertà, contiene anche un forte invito all'azione. In conclusione, ho chiesto a Marco Grieco, collega vaticanista, un motivo per cui vale la pena di leggere questo primo scritto di Papa Prevost.
Leone XIV è un papa che scrive i suoi discorsi ed è segno che misura ogni parola. Se si dice che il buongiorno si vede dal mattino, leggere la Dilexite sicuramente permette di capire che meteo ci sarà durante la stagione del suo pontificato e quindi capire anche come una posizione divergente o diversa rispetto a un pontificato, quello di Francesco, abbastanza complesso, possa cambiare le dinamiche mondiali anche di stati che non sono retti o guidati da leader cattolici. Nonostante la sua dimensione spirituale, questo è un po' l'essenza dei documenti pontifici, soprattutto oggi, un documento di questo tipo permette anche di capire la geopolitica della Chiesa da qui ai prossimi anni.
Da Roma vi portiamo adesso nei Grigioni e precisamente in Engadina.
Si può passare dai corridoi dei tribunali internazionali dell'AIA, nei Paesi Bassi, alle Alpi grigionesi per svolgere il ministero pastorale presso una comunità riformata?
Evidentemente sì, Gioele. Come giurista ha svolto inchieste sui più atroci crimini di guerra e sui genocidi in Ruanda e nell'ex Jugoslavia. Maria Ursula Kind oggi è pastora nei Grigioni. Da un anno e mezzo svolge il suo ministero pastorale a St. Moritz, in Engadina, ma alle spalle ha una carriera presso i tribunali internazionali dell'AIA, dove per 15 anni ha portato avanti inchieste giudiziarie sui più efferati crimini, esplorando la malvagità di cui è capace l'essere umano. Poi la svolta, decide di riqualificarsi per esercitare il ministero pastorale. Maria Ursula Kind, fin da piccola, ha respirato gli insegnamenti della tradizione riformata. Il nonno era pastore e anche lei da bambina sognava di diventare pastora. A 9 anni perde il padre, ma dice che è in famiglia che ha sviluppato un forte senso per la giustizia, grazie anche agli insegnamenti dell'etica cristiana. La collega Cristina Ferrari è andata a trovarla a St. Moritz. Con lei ha viaggiato fra passato e futuro parlando di giustizia, di pace e di fede, partendo dal trauma che ha segnato la sua infanzia.
La morte del papà quando aveva 9 anni le ha imposto una maturità prematura, ma Kio che cosa l'ha aiutata a ritrovare serenità?
Es war schwierig, wie Sie sagen. Ich bin die älteste von 4 Kindern. Meine Mutter war allein mit uns.
È stato un periodo difficile. Ero la maggiore di 4 figli. La famiglia di mia madre, come quella di mio padre, però, ci hanno molto aiutati. Così la parrocchia di cui facevamo parte. Il pastore, in particolare, è stato per me una figura molto importante. Mi ha supportata, inoltre, la fede. Quel Dio che è presente anche quando, intorno a noi, da un giorno all'altro, tutto cambia.
Gott bleibt auch wenn sich rundherum von einem Tag auf den anderen alles verändert.
Ecco, lei ha detto appunto l'importanza della parrocchia nel sostegno della sua infanzia, ma oggi trova che la parrocchia sia meno al centro della comunità anche religiosa.
Wir leben in einer Zeit, die sehr durch Individualismus geprägt ist.
Viviamo in un'epoca segnata dall'individualismo. Per molte persone, anche credenti, la comunità non ha più la stessa importanza. I tempi cambiano, così anche le parrocchie. Direi che questa è un'epoca di trasformazione, di cambiamento, in cui dobbiamo ripensare anche lo scopo e il valore delle parrocchie.
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs, der Veränderung, wo wir auch Kirchgemeinde neu denken müssen.
È proprio nell'infanzia che in lei è nata questa volontà di diventare pastora, poi però la sua strada, la sua vita l'ha portata da un'altra parte. Ci può raccontare questo passaggio?
Ich habe eine Jugendgruppe geleitet. Ich war sehr engagiert in der Kirche als junger Mensch. Und als ich dann die Schule abgeschlossen habe, kam die Frage, was mache ich jetzt?
Da giovane ero molto impegnata nella Chiesa. Completato il liceo, mi sono chiesta: e adesso? A 18 anni mi sono resa conto di essere troppo giovane per immaginarmi alla guida di una comunità, su un pulpito a predicare. Mi sentivo immatura. Fu così che decisi di intraprendere gli studi di legge. La giustizia e l'ingiustizia erano temi che mi avevano sempre molto appassionato. Da qui sono arrivata ai diritti umani e ai crimini di guerra. Ma la fede mi ha sempre accompagnato e mi è stata di grande sostegno, anche in quel periodo.
Aber der Glaube hat mich immer begleitet und war auch in dieser Zeit ein großer Halt für mich.
Da giovane stagista è poi approdata al Tribunale dell'Aia, ma quanto è stato difficile affrontare i crimini di guerra e quindi anche la ferocia e la violenza dell'essere umano?
Das war eine große Herausforderung. Unter Carla del Ponte hat die Behörde sich
erst. È stata una grande sfida e una figura centrale è stata Carla del Ponte. Ed è lei che tutto ha preso avvio. Il nostro era un piccolo team che poi si è allargato. Non eravamo autorizzati a parlare del nostro lavoro. È stato un periodo intenso, con molti casi difficili, ma ero aiutata da colleghi con cui ho stretto ottimi rapporti di amicizia. Anche all'AIA, la mia ancora è sempre stata la fede. Cantavo nel coro della chiesa e questo mi ha aiutato a mantenere un equilibrio personale e professionale.
Das hat mir geholfen, die Balance zu halten.
Lei ha affrontato crimini di guerra come quelli della ex Jugoslavia, del Ruanda, però oggi l'umanità ce ne ripropone altri, pensiamo a Gaza e all'Ucraina. Cosa pensa di questi atti di guerra, di aggressione? Cioè, la storia non ci ha insegnato niente.
Es macht mich sehr traurig zu sehen, dass all das, wofür wir gearbeitet hatten, wo wir gehofft hatten, dass
mi rattrista molto vedere come tutto ciò per cui abbiamo lavorato al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA e alla Corte Permanente, che è nata negli anni 90, sia stato vanificato e non abbia impedito che quei crimini si ripetessero. Abbiamo sperato di poter contribuire a una pace duratura, di imporre il rispetto delle convenzioni di Ginevra. Invece assistiamo a tutto questo. L'ONU è bloccata, i tribunali sono molto limitati nel loro lavoro perché la Corte Penale Internazionale può agire soltanto se uno Stato è membro o se i fatti sono avvenuti in uno Stato membro. Vedere con quale scelleratezza certi crimini vengono ora quasi legittimati mi fa davvero paura.
Aber zu sehen mit welcher Ruchlosigkeit solche Verbrechen jetzt wieder quasi salonfähig werden, das erschreckt mich schon sehr.
Ci si riesce a staccarsi? Come ne uscì psicologicamente all'AIA?
Ich bin überzeugt, dass mir der Glaube geholfen hat.
La fede mi ha aiutata a gestire le situazioni affinché non mi tenessi tutto dentro, ma potessi in qualche modo trasmetterlo ad altri. Quella consapevolezza che Dio vede le vittime e vede i colpevoli. Pensare che tutto ciò che come esseri viventi facciamo di male, Dio lo vede e resta nelle sue mani, anche quando non si ha una condanna, vi sono prove insufficienti o si arriva a una soluzione ingiustificata. Ecco, tutto ciò mi ha aiutato a mollare la presa. Il tempo poi riesce a farti prendere le distanze, ma nei telegiornali a volte non riesco a guardare le immagini di Gaza o dell'Ucraina, perché mi riportano a quando ero avvocato, facendomi sentire impotente al pensiero che tutto possa ricominciare.
Poi un giorno decise di abbandonare tutto e di cercare un'altra strada.
Es kam eine Zeit, nachdem ich mich etwa 15 Jahre intensiv mit Kriegsverbrechen und wirklich den Abgründen des menschlichen Verhaltens gegenüber anderen Menschen befasst hatte, dass ich merkte, jetzt reicht es für mich. Also jetzt ist wie genug.
Dopo 15 anni mi sono resa conto che era abbastanza. Mi ero occupata degli abissi del comportamento umano nei confronti del prossimo ed era il momento di dire basta. Mi sono guardata intorno chiedendomi che cosa potessi fare. A Zurigo e Basilea c'era la possibilità di intraprendere una riqualificazione professionale per diventare pastora. La fede era un aspetto della mia vita che mi aveva sempre accompagnata e quello il momento giusto per approfondirla. Non si sarebbe più trattato soltanto di guardare indietro a quel che era successo, seppur importante, ma di plasmare il futuro insieme con altre persone.
Aber die Zukunft zu gestalten zusammen mit den Menschen.
Ma in questa società di oggi, come crede sia possibile incanalare i valori riformati
Das ist eine Herausforderung.
È una sfida, un invito per i pastori a riflettere su come dobbiamo posizionarci. A volte incontro persone che si sentono smarrite, perché non sanno bene che cosa si debba fare o non fare, come si possa trovare la felicità in mezzo a tante sollecitazioni. Penso che potrebbe aiutarci a farci maggiormente conoscere, attingere alle nostre tradizioni e a non aver paura di parlarne. La riforma, in fin dei conti, ha voluto stimolarci nel pensare autonomamente, a leggere la Bibbia, a scoprire la parola di Dio, a entrare in relazione con Lui e di fatto una maturazione nella fede, un'offerta che oggi ritengo ancora attuale.
Ein Erwachsenwerden im Glauben, das ich eigentlich als Angebot immer noch hochaktuell finde in unserer Zeit.
Come coinvolgere oggi i giovani in una realtà come quella di una comunità religiosa, in una parrocchia?
Es ist eine große Chance, dass wir im Religionsunterricht und im Konfirmandenunterricht mit jungen Menschen unterwegs sein dürfen.
È una grande opportunità seguire i giovani nell'insegnamento religioso e nei corsi per confermandi. Poter parlare con loro di questioni relative alla fede, alla vita e a Dio. Poter discutere con loro e metterci a disposizione come interlocutori nel corso della loro vita, anche dopo la confermazione. Essere punti di riferimento nella Chiesa, anche quando la vita diventa difficile.
Auch wenn es einmal schwierig wird im Leben.
La carenza dei pastori è di attualità anche nella Chiesa riformata. Secondo lei c'è una soluzione a questo?
Tatsächlich studieren immer weniger Personen Theologie.
Sempre meno persone studiano teologia. Una tendenza che continua, stando a quanto si dice nelle università. Ma in futuro potrebbe essere diverso. Come pastori abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei fedeli. Per questo, per far fronte a tutti i compiti, potremmo ripartirli con coloro che sono impegnati nella comunità. Sono fiduciosa e credo che ci sia un potenziale ancora tutto da sfruttare.
Glaube, da gibt es noch Potenzial, das wir noch erschließen können. Da bin ich zuversichtlich.
Nel guardare la situazione internazionale, quindi aggressioni, invasioni, crede che sia necessario anche nelle facoltà di teologia avvicinare maggiormente gli studenti anche allo studio dei trattati internazionali, della storia dei trattati, così anche da accompagnare la teologia ma anche con la realtà di oggi?
Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, da würden alle Theologen davon profitieren.
Un'ottima idea. Ne beneficerebbero tutti i teologi. In passato gli studenti erano più inclini a seguire lezioni di altre discipline. Oggi non è più così, ma riproporle sarebbe molto sensato. Sono convinta anche dell'opportunità che potrebbero avere gli studenti di legge nel seguire lezioni di teologia. Uno sguardo per entrambi, oltre gli steccati.
Come si spiega che la religione ancora oggi sia utilizzata come una bandiera per giustificare guerre, violenza, oppressioni?
Das ist sehr gefährlich und natürlich ein Machtspiel. Also wenn wir Gott und die Religion benutzen, um andere zu unterdrücken, ist das aus meiner Sicht immer ein Missbrauch von Macht.
Un gioco di potere molto pericoloso. Se utilizziamo Dio e la religione per opprimere gli altri popoli, è sempre un abuso. Vorrei invece che comunicassimo di più gli uni con gli altri. Siamo sempre piegati sui nostri cellulari, in contatto con il mondo, ma non con coloro con cui viviamo, che incontriamo per strada, a scuola, al supermercato. Vorrei che aprissimo gli occhi, che ci avvicinassimo al prossimo, ascoltandolo, parlandoci di più. Questo è ciò che vorrei.
Wieder mehr miteinander unterwegs und im Gespräch sind. Das würde ich mir wünschen.
Grazie.
Sehr gerne, danke auch.
In uscita di questo servizio segnaliamo che il prossimo 17 novembre sarà possibile incontrare la pastora Marie Ursula Kind a Poschiavo. L'appuntamento è per le ore 20 nell'aula riformata. Si parlerà delle sue esperienze a confronto con i colpevoli di terribili conflitti e della sua decisione di studiare teologia e diventare pastora.
La puntata di Chiesa in diretta termina qui. Grazie per averci seguito. Da Gioele Anni e Luisa Nitti, a tutte e tutti voi l'augurio di una serena domenica.